Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del WikiLeaks Podcast. Io sono Lorenzo Volpi e oggi qui con me c'è Andrea Bosio. Ciao Andrea.
Eccoci, ciao Lore. Una combo nuova per il podcast, dai, vediamo come va e se sarà fortunata ci saranno altre occasioni.
Speriamo di sì. Puntata numero 59 oggi. Il tema è quello del meccanismo degli incentivi e in particolare come si interfaccia al mondo finanziario. Come succede altre volte, apparentemente l'argomento non sembra strettamente correlato alla finanza in sé, perché come spesso accade, infatti parliamo di comportamenti e questioni appunto comportamentali e psicologiche, ma non è un caso che sia così, perché abbiamo mostrato più e più volte che l'investimento sia un processo decisionale strettamente basato su questi aspetti. Non è un caso, infatti, che una delle figure che si è maggiormente interessata a questo aspetto comportamentale è Charlie Munger, che, come nota ai più, è un grandissimo investitore, nonché braccio destro di Warren Buffett, ed è uno dei più grandi, come dire, sostenitori dell'importanza degli incentivi. Una sua famosa citazione, ma ce ne sono tante a riguardo, potrebbe essere tradotta più o meno come: non pensare ad altro quando potresti pensare alla potenza degli incentivi.
Sì, tra l'altro Lore, non lo so che ne pensi tu, però è interessante il fatto che sia proprio Munger a insistere così tanto sui meccanismi legati agli incentivi, proprio perché, diciamo, lui ha un po' un approccio trasversale al mondo degli investimenti, tant'è che viene citato molto spesso in tutta quella bibliografia che non è strettamente legata al mondo degli investimenti, o meglio, è trasversale perché parla di investimenti, però in realtà crea tutte delle connessioni con le altre arti liberali. Mi viene in mente adesso, solo perché lo sto leggendo banalmente, che questo libro che si chiama The Last Liberal Art, dove parla di finanza, però in realtà mostra come tutte le discipline delle arti liberali, quindi dalla sociologia alla fisica, anche alla teoria dell'evoluzione, quindi la biologia, siano in un certo senso connesse, e i principi, il lattice work, come lo chiama Munger, questi modelli mentali siano accomunati a tutte queste discipline. Non lo so, mi sembrava una cosa interessante, e soprattutto perché di fatto l'industria finanziaria è fondata proprio su un meccanismo legato agli incentivi, no? Cioè, volenti o nolenti, cioè che ci piaccia o che non ci piaccia, è così. In realtà non solo il mondo della finanza e degli investimenti, qualsiasi comportamento umano in un certo senso è incentivato, lo dice la stessa parola, da un qualcosa che ti spinge a fare una determinata azione. In questo podcast volevamo dedicare un po' di tempo proprio a vedere quali sono gli incentivi e i meccanismi incentivanti che esistono nell'industria finanziaria.
Esatto, sì. E come osservi tu, tra l'altro, secondo me è uno degli aspetti più interessanti di Munger, e secondo me in generale anche uno degli aspetti più interessanti dei grandi investitori, che un aspetto che ribadiamo spesso è che non li seguiamo tanto per emulare le loro gesta o replicare i loro rendimenti, perché è praticamente impossibile, ne abbiamo parlato in vari podcast, ma perché la loro saggezza appunto culturale e filosofica si estende a tanti campi, e il mondo finanziario è probabilmente appunto, grazie alla sua trasversalità, uno dei mondi che consente una formazione, una preparazione più ampia e a tutto tondo. Cioè, avere successo nei mercati finanziari è possibile solo se si padroneggiano veramente tante capacità e tante peculiarità differenti, ed è il motivo per cui gli investitori leggendari come Buffett e Munger sono riferimenti anche filosofici e culturali in diversi ambiti, secondo me.
Ah sì, poi banalmente Buffett e Munger sono persone di una certa età, quindi magari si saranno anche, non dico stufate, però essere eccessivamente monotoni e parlare solo di analisi di bilanci aziendali. Probabilmente c'è proprio un modo di vedere il mondo che è multidisciplinare, ecco. Perché è come se ci fosse nella testa di ognuno di noi, ed effettivamente è quello che riescono a fare i grandi investitori, una cassetta degli attrezzi, no? Che una volta riusciti a estrapolare i principi fondamentali che dominano un po' i meccanismi sociali, e tra questi ovviamente anche i mercati, ecco, si riescono poi ad applicare nei vari ambiti del sapere, ma hanno anche un'applicazione pratica.
Esatto, sì, il risvolto pratico è quello veramente fondamentale che li distingue magari anche da tanti altri pensatori, sicuramente. Passando all'ambito finanziario, rispondiamo, ecco, alla prima domanda del podcast, ossia perché l'aspetto del meccanismo degli incentivi interessa così tanto ad un investitore? Abbiamo già detto perché questo caratterizza tutti i comportamenti e le decisioni umane, e in particolare perché il mondo finanziario è caratterizzato da una leva di incentivi molto forte, anche se non è l'unica, che è appunto quella di tipo economico, pecuniario. Il denaro è sicuramente un incentivo molto forte all'azione umana in molti casi diversi, e spesso anche, oserei dire, magari frainteso o magari demonizzato quando non dovrebbe, perché non viene compreso in maniera adeguata. Diciamo che nel mondo finanziario il primo e chiaro aspetto in cui il meccanismo degli incentivi si presenta è il mondo del collocamento dei prodotti finanziari. Perché in questo caso che cosa succede? Che gli incentivi delle due parti, ossia di chi propone il prodotto finanziario e del soggetto invece a cui viene venduto, che è l'investitore, che è quello a cui noi parliamo, non sono allineati. E il disallineamento di questi incentivi porta alla prima grande stortura del mondo finanziario, ed è il motivo per cui, anche di questo parliamo spesso, i prodotti finanziari che la maggior parte delle persone hanno in portafoglio è spesso costosa e inefficiente e inadatta ai propri obiettivi, perché non c'è allineamento, ossia da una parte c'è un interesse, una provvigione in base al prodotto che viene venduto e alla società che commissiona e propone la vendita. E dall'altro lato invece l'utente finale avrebbe l'interesse e l'incentivo ad investire in maniera efficiente con dei prodotti quindi meno costosi e più potenzialmente redditizi. E questo conflitto non è sanabile di base se non si risale alla corrente di questo meccanismo e quindi si cerca di intervenire per risolverlo proprio alla radice.
Sì, è interessante. Allora, questo credo sia uno di quei casi, diciamo, peccato originale di design, ok? Proprio perché è fondata in questo modo, l'industria funziona in questo modo e continua a perpetrarsi in questa maniera. Ora, il problema qual è? Il problema non è tanto nell'incentivo in sé, perché l'incentivo monetario, banalmente i soldi, esiste in qualsiasi servizio di intermediazione. Cioè, pensate quando, non lo so, comprate casa, ok? Se vi affidate a un intermediario immobiliare, dovete pagargli una parcella, ok? O se comprate da un rivenditore, un qualsiasi prodotto, una latta di vernici, un televisore, parte del prezzo che pagate in realtà andrà a remunerare la catena di diciamo distribuzione di quel prodotto, dal produttore al distributore al rivenditore, ok? E non c'è niente di sbagliato in questo. Di fatto il commercio e la società capitalistica moderna si fonda proprio su questo assunto. Il problema qual è? Il problema è proprio quando originariamente un sistema è strutturato in modo tale che gli interessi delle parti, quindi delle parti contrapposte, che fondamentalmente sono chi gli sta vendendo qualcosa e chi vuole comprare qualcosa, che in questo caso sono ad un livello molto alto le società di gestione che collocano sul mercato prodotti di investimento, a un livello un po' più basso ci sono i promotori finanziari, qui abilitati all'offerta fuori sede, che di fatto vendono quei prodotti finanziari perché esistono degli accordi commerciali tra società di gestione e istituti bancari per la commercializzazione di questi prodotti, e dall'altra parte chi c'è? C'è il risparmiatore comune come me, come Lorenzo, come tutti voi, che vorrebbe investire i propri denari, cercare di ottenere il maggior rendimento possibile e raggiungere i suoi obiettivi di investimento. Ora, dov'è il peccato originale? Il peccato originale è che il sistema di retribuzione, quindi tutta la catena di alimentazione e di collocamento dei prodotti finanziari, si basa su degli incentivi un po' distorti, perché vanno scaricati sull'utente finale. Facciamo un esempio. Come vengono retribuiti? Ovviamente non tutti i consulenti finanziari non autonomi, quindi che lavorano per un istituto bancario o comunque per una società di gestione. Probabilmente una parte, alcuni vengono retribuiti con una parte fissa e una parte variabile, altri solo con la parte variabile. Ma per quanto riguarda la parte variabile, il promotore viene retribuito ottenendo dalla società di gestione o dall'intermediario, quindi dall'istituto bancario, una parte delle commissioni che vengono pagate dal cliente ogni anno, quindi sia che il mercato vada bene, sia che il mercato vada male. E quindi qual è l'incentivo qua nascosto? L'incentivo nascosto è ovviamente consigliare ai propri clienti, o in realtà a tutti i clienti, tutti quei prodotti che non sono efficienti. Non sono efficienti semplicemente perché hanno dei costi più alti, anche perché costi più alti, no Lore, vuol dire commissioni in tasca più alte. Immaginate un 100.000 euro investiti su un prodotto che costa il 3%, sono 3.000 euro l'anno. Di quei 3.000 euro l'anno, una parte, spesso infinitesimale, questo bisogna dirlo, viene retrocessa, quindi viene retribuito il promotore con questa quota marginale di questi costi di gestione, del famoso TER dei prodotti di investimento. Chiaramente se il TER fosse dell'1%, anche la percentuale che andrà a retribuire il promotore sarebbe inferiore. Quindi, secondo voi, quale sarà il prodotto consigliato? Quello che costa il 3% o che costa l'1%? Qua non stiamo parlando di buona fede, attenzione, perché è proprio il sistema che ti incentiva a consigliare i prodotti beneficenti, andando di fatto a discapito dei propri clienti. È un po' quello che era successo nel 2008, quando c'è stata la grande crisi finanziaria, quando diciamo le società di rating avevano chiuso più che qualche occhio per quanto riguarda la valutazione dei cosiddetti junk bond, o comunque dei prodotti derivati dalla cartolarizzazione dei debiti sul settore immobiliare. E capite bene che se il tuo stipendio dipende dal chiudere un occhio, e se i bonus che ottieni a fine anno dipendono da come valuti, e soprattutto se valuti positivamente determinati titoli in una determinata maniera, capite bene che l'incentivo economico è lì per far danni. È proprio un peccato originale.
Esatto, sì. Secondo me l'aspetto molto interessante che sottolinei è che nel caso degli incentivi, per così dire, falsati o comunque mal diretti, si tratta di un problema sistemico che quindi non è risolvibile a livello individuale. Ed è un aspetto anche qui su cui insistiamo, cioè noi non condanniamo e non puntiamo il dito sul singolo promotore o il singolo impiegato bancario, perché non è un problema appunto legato all'individuo, ma se il sistema di incentivi è falsato, allora tutta la struttura funzionerà male, perché nessun essere umano per forza di cose farà un'azione che non è guidata dagli incentivi che lui vuole. E questo ovviamente non è per incolpare qualcuno, perché nessuno si muove senza incentivi, che possono essere di ogni tipo, appunto incentivi finanziari, ma ci possono essere tante spinte dalla fama, all'ego, alla voglia di aiutare gli altri, positivi e negativi gli incentivi. Però quando un sistema si struttura sulla base di quelli, poi uscirne è veramente difficile, ed è il motivo per cui quando ci si approccia ad un sistema, ad una realtà finanziaria, a un prodotto, ci si interfaccia con altri soggetti, risalire per così dire la corrente degli incentivi è fondamentale per capire se il sistema può funzionare o non può funzionare. E nel caso che abbiamo esaminato adesso, ossia quello del collocamento dei prodotti finanziari, è il sistema che è appunto danneggiato alla radice, quindi per forza di cose non potrà fare l'interesse di un individuo che vuole investire sulla base dei propri obiettivi con gli strumenti più efficienti possibili, perché come abbiamo osservato si ritroverà strumenti mediamente più costosi, oltre al rischio ad esempio di mantenere investito più del dovuto, perché anche in questo caso l'incentivo che muove chi colloca i prodotti è quello di far investire la maggior parte possibile, quindi disincentivare ad esempio il mantenimento di liquidità o altri fondi di emergenza, perché appunto verrebbero remunerati in maniera molto minore, con i costi di tenuta conto che sono bassi o nulli rispetto alle commissioni di gestione. Quindi in ogni caso, e in questo in particolare che stiamo analizzando, valutare il sistema complessivo degli incentivi sia della controparte sia nostri è fondamentale, perché non è sempre scontato, fra l'altro, che abbiamo chiari i nostri incentivi e le nostre priorità. È per questo che sembra magari banale parlare di investimento per obiettivi col best investing, perché sulla carta e sulla teoria sembra scontato, cioè sì, ok, investo per raggiungere quell'obiettivo, è qualcosa di ovvio. In realtà è un'analisi a monte che non sempre viene fatta, quindi non sempre ci si chiede a sufficienza quali siano gli incentivi che muovono le proprie azioni, che è il motivo per cui non si riscontra il conflitto di interessi negli incentivi altrui, perché non si hanno in mente bene i propri e quindi il raffronto diventa impossibile o comunque molto difficile.
Sì, sì, è vero, assolutamente. Scusa la divagazione, Lore, ma tornando un attimo indietro, il discorso secondo me è ancora un po' differente per quanto riguarda l'industria del collocamento dei prodotti finanziari, perché uno potrebbe anche dire, ok, c'è questo incentivo monetario, ma io effettivamente ricevo indietro un servizio migliore, ok? Sono disposto a pagare questo servizio un po' di più. Il problema è che in realtà non si sta ottenendo un servizio, si sta di fatto comprando qualcosa, cioè si sta subendo una sorta di vendita fondamentalmente. E c'è anche un altro aspetto. È chiaro che non si può fare di tutto l'erba un fascio. Io credo che nell'industria del collocamento dei prodotti finanziari ci siano delle persone assolutamente in buona fede. Il problema è anche che non bisogna nascondersi dietro il dito, però il sistema funziona così. Ci sono oggi delle valide alternative, come quelle della consulenza finanziaria indipendente, dove di fatto si paga candidamente e chiaramente nero su bianco una parcella ad un consulente finanziario, i cui interessi chiaramente sono allineati a quelli del cliente, perché Perché esattamente come un avvocato o come un commercialista, l'interesse di un consulente finanziario indipendente è quello di far contento il cliente. Perché? Perché se riesce a far contento il cliente, che ovviamente non vuol dire sempre solo guadagnare soldi, perché come sappiamo sui mercati finanziari non si può sempre solo guadagnare, vuol dire offrire un servizio di cui il cliente è soddisfatto e in un certo senso fidelizzarlo. Quindi c'è tutto l'incentivo monetario, perché ogni anno si paga la parcella, a trattenere il cliente per far sì che lui sia soddisfatto, in modo tale che l'anno prossimo si rivolga di nuovo a te come consulente.
Esatto, sì, questa è la dinamica che risolve appunto a monte il problema, che è quella, come hai fatto il parallelismo tu, anche degli altri professionisti, imprenditori vari. Quindi la domanda appunto da porsi e l'analisi da fare è se chi propone qualcosa poi effettivamente è coinvolto in quello che propone, e se il successo di questa proposta poi effettivamente porta anche lui al successo. E semplificando questo concetto, torniamo, come spesso capita, a Taleb, ossia chiediamoci se la persona, che l'intermediario che sta proponendo qualcosa, ha skin in the game, cioè la pelle nel gioco, cioè lui in prima persona beneficia di questa prospettiva, beneficerebbe dei tuoi buoni risultati oppure ne verrebbe danneggiato se le cose andassero male. E ponendosi questa domanda effettivamente si scoperchia un velo importante, perché si scopre che molto spesso i gestori dei fondi stessi sono i primi a non investire nei fondi che loro stessi collocano, e questo è appunto un segnale chiarissimo di un sistema di incentivi mal funzionante e mal posto, perché il successo del cliente e il successo dell'intermediario non vanno di pari passo assolutamente, e non essendoci questo coinvolgimento, appunto il meccanismo non funziona da una parte o dall'altra.
Sì, per curiosità siamo andati a prenderci un po' di dati proprio su questo fatto, perché adesso finora abbiamo parlato del conflitto di interessi nella collocazione dei prodotti finanziari. Adesso passiamo dalla barricata e andiamo nella gestione dei fondi comuni di investimento, ma questo in realtà vale anche per gli hedge funds, venture capitalism. E secondo una ricerca di Morningstar, più del 50% dei gestori di fondi non investe neanche un euro o un dollaro, insomma, a seconda della valuta di denominazione del fondo, nel fondo che essi stessi gestiscono. La situazione in realtà è ancora peggiore se si considerano dei settori specifici di investimento. Infatti il 60% dei gestori di fondi che investono nelle cosiddette international stock, questa è una ricerca di Morningstar in inglese, quindi in realtà nel mondo anglosassone c'è un bias, non nel mondo americano, perché esistono le US stocks, quindi le azioni americane, e poi esistono le international stocks, fanno di tutto un calderone, Europa, Asia. Quindi insomma, comunque le international stocks sono tutte quelle azioni che non sono azioni americane. Ancora peggio nei fondi bilanciati, dove il 78% dei gestori, cioè di fatto 8 gestori di fondi di investimento su 10, non investono neanche un euro nel proprio fondo. Tra l'altro in questa ricerca non si fa neanche una distinzione importante, cioè non si fa una distinzione tra quanto è stato investito da parte del manager del fondo. Cioè, quindi la gran parte non investe, quelli che investono in realtà non sappiamo quanto investono. Se avete interesse, sul sito della SEC, che è l'ente regolatore americano, potete trovare tutta una lista di gestori di fondi che dichiarano quanto hanno investito nel proprio fondo, proprio perché dal 2005 i gestori di fondo hanno l'obbligo di comunicare quanto stanno investendo nel proprio fondo, devono indicare un range che va da 0 a 10.000, 10.000, 50.000, 50.000, 100.000, 1 milione e oltre 1 milione. Ora, capite bene che, ma quando anche investissero nel loro fondo, capite bene che un gestore di fondi che magari guadagna un paio di milioni di dollari all'anno, e vi assicuro che non è così raro, se anche avesse investito 50.000 dollari nel proprio fondo, avrebbe investito di fatto gli spiccioli della merenda. Quindi non è un buon indicatore del fatto che il gestore del fondo sia skin in the game, che quindi sia coinvolto nella buona e nella cattiva sorte della gestione del fondo a cui lui fa capo, di fatto. Proprio perché probabilmente, essendo persone preparate nel mondo finanziario, sanno che il 99,9% dei casi è molto più conveniente investire in prodotti a basso costo, dove il rendimento, e quindi la differenza tra costo pagato per un prodotto inefficiente e costo pagato per un prodotto efficiente, è ciò che fa la differenza nel lungo termine tra un rendimento mediocre e un rendimento interessante. C'è anche un altro fun fact sui gestori dei fondi, in realtà sui dipendenti in generale dei fondi di investimento, proprio perché nel 2016 che cosa è successo? Ironia della sorte, American Century, che è una società di gestione degli investimenti, venne portata in tribunale dai propri dipendenti perché questi ultimi si lamentavano del fatto che la società li obbligasse a investire il 401k plan, che di fatto è una sorta di fondo pensione complementare in cui gli aderenti possono decidere come investire i propri contributi. Ecco, i dipendenti che cosa si sono inventati? Si sono inventati la lagnanza che non avevano nessuna intenzione di investire nei prodotti della società American Century per quanto riguarda i loro investimenti per la pensione, perché erano prodotti inefficienti. Ed erano gli stessi dipendenti che mandavano avanti quei prodotti. Ecco, mi ha fatto un po' sorridere, proprio perché in realtà poi non ho controllato come è andata a finire la questione legale, perché neanche ci interessa. Mi ha fatto più sorridere il fatto che i dipendenti di questa società di gestione avessero di fatto sputato nel piatto da cui mangiano, e tra l'altro un piatto neanche cucinato così bene, perché evidentemente se neanche loro volevano investirci è perché non è che stessero facendo chissà che grande lavoro, ecco. Tra l'altro non è stato neanche un caso isolato, perché è successo anche ad Allianz e a un'altra società che si chiama Putnam Investments. Hanno avuto dei problemi legali simili con i propri dipendenti. Ecco, questo in America è questo comportamento è conosciuto come dog fooding, sostanzialmente, perché si dice dog fooding, quindi cibo per cani, ok? Perché si dice, se tu lavori per una società che produce cibo per cani, ma non dai neanche quel cibo al tuo cane, beh, vuol dire che forse quella società non produce dei gran prodotti di qualità. Questo è molto interessante, anche perché, soprattutto per quanto riguarda i gestori dei fondi, c'è anche un altro rischio, ed è un rischio nascosto, perché è un rischio di secondo ordine, è una conseguenza di secondo ordine di come è stato progettato l'intero sistema della gestione del risparmio. Perché se voi ci pensate, ecco, un gestore di fondi che cosa sta facendo? Sta raccogliendo dei soldi dai risparmiatori per investirli sul mercato finanziario. Se va bene, il fondo di investimento molto spesso applica delle commissioni di performance, applica delle commissioni di gestione, sia che vada bene sia che vada male. Ma invece che cosa succede? Non succede che il gestore del fondo gli venga tagliato lo stipendio quando il fondo va male, lo stipendio rimane sempre quello, ok? Quindi in un certo senso è incentivato, proprio a livello di carriera, ad assumersi molto più rischio di quello che si assumerebbe se avesse investito i soldi propri. Perché? Perché tanto se li perde non sono suoi. Se invece gli va molto bene, fa carriera, e quindi iniziano ad arrivare i recruiter o gli headhunter che magari gli offrono un posto migliore, il suo reddito fa tre volte in un paio d'anni, mentre in realtà di fatto ha fatto carriera sulle spalle o a discapito potenzialmente dei piccoli risparmiatori, perché se le cose vanno male, beh, lui intanto il suo onorario se l'è portato a casa, il suo stipendio se l'è portato a casa, i bonus sono stati portati a casa e non gli vengono richiesti indietro.
Esatto, sì. Che poi questo, appunto, questo aspetto che sottolinea, questo problema che abbiamo inquadrato nella collocazione di prodotti finanziari, in realtà è un problema più ampio di tutto il capitalismo moderno, e su questo aspetto aveva fatto delle osservazioni molto interessanti John Bogle, cioè sul passaggio da un capitalismo dei proprietari, potremmo dire, al quello che lui chiama capitalismo dei manager, che appunto sono queste figure intermedie che vengono premiate e remunerate in maniera particolare se le cose vanno bene, ma non hanno lo stesso riscontro negativo se le cose vanno male, e creano quello che viene chiamato azzardo morale, cioè la spinta a comportarsi in maniera poco etica, perché comunque sia ricercando il proprio profitto, perché un profitto personale appunto porterebbe grandi benefici, ma un risvolto, una gestione negativa poi non provocherebbero gli stessi danni, perché la carriera di queste figure non verrebbe intaccato, almeno non in maniera particolare, a parte drammi e sfacelli particolari, ma potrebbe, ecco, poi essere rimessa in carreggiata nel tempo. E anche in questo caso un sistema di incentivi falsato e non adeguato poi crea scompensi e squilibri a tutto il sistema globale. Questo appunto è un problema endemico del capitalismo moderno, perché molto spesso, quando si tratta un po' in maniera magari superficiale l'ambito degli incentivi distorti legati al denaro, si pensa, ecco, che semplicemente sia la ricerca del profitto e il denaro in sé ad essere un incentivo sbagliato e a portare danni. In realtà il problema è quando questo incentivo non costruisce, non crea, diciamo, un allineamento fra le parti e quindi crea un conflitto di interessi. Il caso è molto evidente nell'industria del collocamento finanziario di cui ci siamo occupati finora, ma appunto è un problema generale di tante aziende e di tante realtà capitaliste. E il motivo per cui non è facile riscontrare questi problemi è perché il meccanismo di incentivi è molto strutturato, subordinato, quindi non c'è sempre una relazione lineare di causa-effetto dove ad un incentivo corrisponde un'azione, corrisponde quel beneficio. Quando i sistemi diventano complessi, e sicuramente la società umana è un sistema complesso, risalire la corrente degli incentivi diventa arduo e quando non viene fatto in maniera adeguata, poi si creano le storture che stiamo osservando in questo momento. Ecco.
Esatto, insomma, diciamo che non ci sono solo queste tipologie di incentivi distorti, ecco, ce ne sono tantissimi in realtà, ci sarebbe da dedicare probabilmente 3-4 puntate solo su questo tema. Però ecco, se non so, Lore, se volessimo trovare anche un altro ambito in cui gli incentivi potrebbero, ecco, essere utilizzati in maniera distorta, probabilmente quello delle piattaforme e dei broker online sarebbe tra i primi, no?
Esatto, sì. Perché anche quando appunto abbiamo compreso la prima parte di questo problema, ossia trattare diversamente gli intermediari finanziari, quindi non essere più, non farsi vendere i prodotti, ma utilizzarli come fornitori di strumenti più efficienti, quindi rendere il loro ruolo più neutro, così da annullare appunto gli incentivi negativi di cui parlavamo, che portavano a vendere prodotti più costosi, eccetera, allora in quel caso ci affidiamo alle piattaforme appunto in maniera più neutra. Però i problemi non sono risolti in automatico, perché anche qui riparte la stessa domanda, ossia quali sono gli incentivi che guidano la piattaforma e quali sono gli incentivi con cui veniamo stimolati noi stessi. Ovviamente la piattaforma guadagna dal numero delle operazioni che vengono effettuate o in maniera diretta, se guadagna dalla commissione, ma anche adesso che ci sono piattaforme zero fee o quasi, comunque sia guadagnano dalla vendita di questi ordini di mercato a terzi. Quindi in ogni caso, sia che la commissione venga pagata direttamente, sia che sia, diciamo, per conto terzi, per così dire, l'incentivo loro è lo stesso. Quindi invitare gli utenti ad effettuare il maggior numero di operazioni possibile. E anche in questo caso, quindi, la domanda da porsi qual è? Qual è invece l'incentivo che guida le azioni mie? E siccome noi, almeno in questo caso specifico, ci stiamo rivolgendo agli investitori di lungo termine, la molla che muove è quella di effettuare poche buone decisioni, in particolare nei momenti importanti. Ma siccome le piattaforme, anche in questo caso, hanno un interesse divergente dal nostro, sfruttano meccanismi per far sì che il comportamento dell'investitore venga deviato verso quello che è il loro maggiore interesse. E qui c'è un aspetto fondamentale, tante volte sottovalutato, ossia il fatto che tante piattaforme, specie quelle più allettanti dal punto di vista dei costi, che stanno riducendo le barriere per rendere l'investimento accessibile a tutti, stiano effettuando un processo sempre più sviluppato e denso di gamification, cioè renderle più vicine possibile ad un videogioco, a un gioco, a un casino, a una slot machine. Questo perché? Perché il modo più efficace per rinforzare dei comportamenti è quello di utilizzare gli stessi meccanismi di slot, casino e dintorni, ossia sfruttare il meccanismo del premio imprevedibile, cioè appunto come nel caso delle slot e del casino, non so quando vincerò e non c'è un pattern regolare che mi dice quando tornerò a vincere, ma se vinco ottengo risultati molto importanti che mi incentivano a continuare a giocare. Questo meccanismo è quello che cercano di adottare alcune piattaforme che si avvicinano ad una gestione che è appunto tutta lucine colorate, incentivi a investire sulle azioni del momento, sottolineare i trend, sfruttare anche l'effetto gregge, per così dire, quindi parlare delle azioni più scambiate del momento, le più acquistate del momento. E questo meccanismo, che apparentemente magari può sembrare neutro o comunque non così tanto dannoso, perché magari se ne considerano i vantaggi, ossia posso investire a basso costo o a costi addirittura nulli, è molto più dannoso di un meccanismo più trasparente in cui la commissione per l'acquisto è chiara e la piattaforma è più neutra possibile. Quindi l'incentivo e i meccanismi che muovono i nostri comportamenti nel caso delle piattaforme vanno osservati da più punti di vista, perché anche in questo caso appunto possiamo scoprire che non si tratta di realtà così neutre o così trasparenti, per così dire, come potrebbe sembrare a primo acchito.
Esatto, poi tra l'altro, Lore, attraverso la gamification di fatto delle piattaforme di investimento si incentiva anche quel comportamento da gambler, no? E se è vero che magari le commissioni non vengono pagate all'intermediario, poi magari io mi immagino nella testa di un piccolo investitore che magari si è trovato tra le mani una di queste piattaforme e ha iniziato a pensare, magari effettivamente se le commissioni non costano nulla, però c'è la possibilità di investire a leva, ed ecco lì che arrivano le commissioni. E c'è un altro modo magari che non tutti sanno. Lore ne ha già parlato, vi ha accennato un attimo. Praticamente queste piattaforme di investimento come guadagnano? Di fatto guadagnano vendendo a terze parti, e per terze parti intendo società di analisi finanziaria, quindi analisti finanziari che esaminano, in realtà non sono neanche persone, sono dei big computer, dei computer giganteschi che rielaborano centinaia di migliaia di gigabyte di dati nella frazione di un secondo, e vendono il cosiddetto order flow, cioè il come gli ordini vengono immessi all'interno del sistema di scambio all'interno della piattaforma. Perché? Perché tutte quelle società di investimento che si basano sull'apertura e la chiusura di posizioni nel brevissimo termine, dove per brevissimo termine intendo da qualche secondo a qualche minuto, utilizzano questi dati in un certo senso per interpretare qual è il sentimento di mercato e quindi aprire una posizione contraria rispetto al mercato, rispetto a noi, il parco buoi, il gregge. L'altro modo è sul spread bid-ask, quindi sulla differenza che può essere più o meno grande a seconda della piattaforma, e questo in realtà è un problema di moltissime piattaforme che offrono commissioni a zero, dove magari effettivamente le commissioni sono a zero, però poi hanno uno spread denaro lettera ampissimo. La differenza tra il prezzo di mercato e il denaro lettera, quella lì è una differenza che per un numero elevatissimo di transazioni al minuto chiaramente fa la differenza in bilancio a fine anno per l'intermediario, quindi per la piattaforma.
Esatto, sì. Tra l'altro un aspetto interessante che consideravi nella prima disamina, ossia nella vendita degli ordini di acquisto a terzi, è che analizzando più in profondità questo meccanismo degli incentivi si scopre poi da che parte stanno effettivamente le piattaforme, perché molto spesso si fa un gran parlare di democratizzazione della finanza, che sì, effettivamente è avvenuta, perché sicuramente con tutti i difetti e i limiti queste piattaforme portano un pubblico, avvicinano un pubblico più ampio all'investimento, però diciamo che l'analisi più profonda degli incentivi smonta questa retorica delle piattaforme dalla parte del piccolo risparmiatore, dell'investitore comune, perché poi se il loro incentivo è quello di vendere dati e informazioni ai big player del mercato, effettivamente fanno lo stesso gioco degli altri.
Oppure farti fare un sacco di operazioni, no? Esatto, cioè, è quello il problema. Cioè, il problema della retorica della democratizzazione della finanza, che effettivamente c'è stata, perché se voi pensate quanto costa oggi investire rispetto a 70 anni fa, cioè signori, 70 anni fa ci volevano magari 3 settimane per comprare un titolo azionario, tra l'altro con tutta una serie di barriere linguistiche, perché fondamentalmente per investire sul mercato francese bisognava parlare francese, per investire sul mercato americano bisognava parlare inglese e così via. Diciamo anche l'esecuzione degli ordini era molto molto più lenta, cioè si riceveva a casa il titolo, proprio l'azione fisica. Ecco, da quel punto di vista sicuramente c'è stato un miglioramento netto, cioè quello non si può negare. D'altra parte, l'abbassamento in sé delle barriere di entrata nel mondo degli investimenti non ci dice nulla su quanto è grande e qual è la qualità della rete da pesca che è stata tirata dentro. Cioè, il problema è che se una rete da pesca buttata in mare tira su anche i delfini, quello è un problema. Così come se la democratizzazione o la presunta democratizzazione, e io penso che in realtà sia più una gamification che ha tirato in mezzo ai mercati azionari la gente che durante la pandemia non poteva andare a giocare la schedina dell'Enalotto, ecco, il problema è che se si tirano dentro queste piattaforme di investimento delle persone che sono assolutamente sprovvedute, si possono fare dei danni enormi, e dove per danni enormi intendo patrimoni polverizzati. C'è stato il caso, tra l'altro, anche in America di un ragazzo che si è suicidato proprio perché aveva di fatto polverizzato tutti i risparmi di una vita su Robin Hood, se non sbaglio. Ecco, questo la dice lunga sulla retorica della democratizzazione, che da una parte è vera, però ecco, non è tutto oro quello che luccica.
Esatto, esatto. E anche questo appunto è un altro caso, un altro esempio lampante di come risalire il meccanismo degli incentivi porta a realtà molto diverse da quelle che si prospettano inizialmente. Quindi nel caso delle piattaforme, magari in casi che apparentemente sembrano meno convenienti, ossia un costo di commissione per eseguito maggiore e anche un filtro maggiore all'operatività e non rendere tutto troppo semplice e immediato, apparentemente può sembrare uno svantaggio, ma in realtà queste conseguenze di secondo ordine che abbiamo osservato la rendono una peculiarità positiva da prendere in considerazione, il motivo per cui analizzando gli incentivi non ci si deve arrestare al primo che si vede, ossia semplicemente la piattaforma vuole guadagnare, quindi quanto pago, meno pago e meglio è. In realtà appunto è la questione più profonda di così, perché i guadagni possono arrivare anche in maniera indiretta e gli incentivi e gli stimoli possono essere appunto non solo di carattere strettamente economico, ma essere di carattere economico in maniera più indiretta, quindi mantenendo una maggiore attenzione, facendo passare più tempo alle persone sulle piattaforme in questione. Da questo punto di vista trovo abbastanza forte il parallelismo e la connessione che c'è fra questo genere di piattaforme e social network, sia per i meccanismi che sfruttano, di cui abbiamo appunto parlato, come l'imprevedibilità del premio, sia per le effettivamente conseguenze che si portano e gli incentivi che le guidano, che per certi versi sono simili, ossia raggiungere una platea più ampia possibile tramite i cui dati, tramite la cui attenzione e cui tempo convertire poi un guadagno, un profitto. E ecco, prenderne consapevolezza e esserne consapevoli è fondamentale per utilizzarli nella maniera giusta, perché appunto noi non proponiamo un luddismo totale di abbandonare tutto e boicottare chiunque, semplicemente capire con chi abbiamo a che fare e far sì che gli incentivi restino il più allineati possibile, perché appunto non dobbiamo dimenticare che queste piattaforme come Servitù offrono un servizio che consente di non dover avere un certificato a casa per comprare un'azione, ma fare due clic a comprare un ETF che investe in azioni di tutto il mondo. Ecco, non bisogna dimenticarne i benefici, ma sfruttarli e direzionarli in maniera adeguata per quelli che sono i nostri effettivi interessi.
Sì, e poi tra l'altro, Lore, l'hai accennato brevemente il mondo dei social. In realtà poi quando c'è questa combo disruttiva tra social e persone che da un certo punto di vista si improvvisano anche influencer, ma non è che mi piaccia particolarmente questa esperti di finanza, ok, che apparentemente sembrano voler dare dei buoni consigli di finanza personale alle persone, in realtà anche in questo caso si può risolvere parzialmente il problema chiedendosi, ok, quali sono gli incentivi che muovono queste persone a dedicare del tempo, perché non, come stiamo facendo noi, anche queste persone qua dedicano del tempo. Poi chiaramente la qualità dei contenuti può essere più o meno alta, però dedicano del tempo, sottraggono del tempo che potrebbe essere impiegato in maniera diversa proprio per portare ad un pubblico più vasto possibile questi contenuti. Vi faccio un esempio, nel nostro caso in un certo senso l'incentivo è molto semplice, siamo un'azienda che vende dei prodotti con un prezzo particolarmente chiaro, il nostro incentivo quindi qual è? Vendere questi prodotti, che poi insomma possono essere declinati in mille sfumature diverse, vanno a in un certo senso esaudire anche desideri di pianificazione finanziaria diversi, dalla pianificazione di lungo termine al vivere di rendita alla consulenza finanziaria indipendente individuale più personalizzata. Poi ci sono degli altri personaggi invece che ovviamente sono la maggior parte di questi presunti esperti di finanza che non vendono nulla, ok, o apparentemente non vendono nulla, perché in realtà monetizzano il proprio pubblico in maniera diversa. Ora, la prima moneta che state pagando, che chiunque guardi uno di questi contenuti sta pagando, è chiaramente il proprio tempo, che è monetizzata tramite l'advertisement, quindi tramite le ads, fondamentalmente la pubblicità, ok? E poi c'è tutto quel mondo di pruriginoso delle affiliazioni, delle sponsorizzazioni non chiare. Ora, il punto non è tanto che ci sia un incentivo economico da parte di aziende terze con questi personaggi. Il problema è che non sia trasparente. Anche perché chiaramente il giudizio di una persona è immediatamente viziato nel momento stesso in cui prende del denaro per esprimere un'opinione. È un'opinione, vuoi non vuoi, se c'è un ritorno economico nel caso in cui l'opinione sia particolarmente positiva, indovinate un po' verso dove virerà l'opinione.
Esatto, sì, quando appunto c'è un incentivo monetario nel parlare di un determinato prodotto, la recensione testimonianza sarà spesso positiva, e soprattutto l'invito, celato o meno, sarà quello di utilizzare questo prodotto. E appunto, come osservi tu, il problema non è tanto nell'affiliazione o nella partnership, che di per sé è un modo di collaborare che utilizzano tantissimi brand, aziende e realtà, come è giusto che sia. Il problema è non farlo in maniera sufficientemente esplicita, perché a quel punto l'osservatore più acuto deve chiedersi: perché questo aspetto non viene esplicitato in maniera chiara? Perché questo incentivo non viene mostrato in maniera chiara? E molto spesso la risposta è che se fosse mostrato in maniera sufficientemente esplicita e trasparente, poi verrebbe meno, insomma, ecco, diciamo, crollerebbe il castello di sabbia che si è creato, e si comprenderebbe che magari non si tratta del prodotto migliore come qualità o utilità per l'utente, ma effettivamente il prodotto che garantisce la maggiore remunerazione a chi lo utilizza. Ed è il motivo per cui appunto l'incentivo di carattere finanziario non è il problema in sé, il problema è quanti passaggi dobbiamo effettuare per arrivare a quello che è il reale incentivo. Se ad esempio si tratta dell'acquisto di un prodotto, di un percorso, e il prezzo è scritto nero su bianco e sancito da un contratto, allora in quel caso i passi da fare per comprendere l'incentivo sono pochi, è un passo solo che guida verso l'incentivo. Qual è l'incentivo? Guadagnare da quel prodotto. Fine, estremamente lineare. Se invece si passa da voler monetizzare appunto l'attenzione con la quale, diciamo, rivendere o promuovere affiliazioni a terzi, l'incentivo è, per così dire, di secondo ordine, cioè servono più passi per comprendere questo incentivo. Non necessariamente un male, però dobbiamo chiederci quanta fatica faccio per comprendere l'incentivo di chi propone qualcosa. Maggiore è questo sforzo, maggiori sono i passi da effettuare per arrivare in fondo alla corrente, al meccanismo dell'incentivo, maggiore è anche il sospetto che dobbiamo avere del fatto che questo incentivo non sia allineato con i nostri. Appunto, questo spesso succede quando si tratta di fruire contenuti gratuiti, oppure, come abbiamo parlato prima, delle piattaforme che sono magari gratuite o quasi da utilizzare, o i social network stessi che sono gratuiti perché l'incentivo che guida è il tempo e l'attenzione che catturano all'interno delle app, e così via. Quindi magari farà, non dico storcere il naso, però sorprenderà alcuni, e ne abbiamo parlato in questo podcast, del fatto che di per sé l'incentivo monetario, finanziario, chiaro, sia uno dei migliori incentivi possibili, perché disintermedia e toglie la possibilità del fatto che questi incentivi arrivino in maniera più subdola o siano più nascosti e celati. Quindi più arriva in maniera trasparente e più un segnale effettivamente positivo per chi valuta una determinata scelta, una determinata opzione.
Esatto, semplicemente un incentivo chiaro e trasparente è un incentivo che purifica la transazione stessa. Cioè non c'è più quella potenzialità di offuscamento di giudizio che ci sarebbe nel caso in cui l'incentivo fosse celato. Cioè se voi vi trovate in una situazione in cui l'incentivo che non riuscite a individuare l'incentivo che muove il vostro interlocutore, quindi la persona con cui state parlando, ecco, già lì è un primo segnale del fatto che probabilmente il suo giudizio è stato offuscato da quell'incentivo. E questo vale sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti finanziari, sia per quanto riguarda le cosiddette recensioni sponsorizzate. Ecco, che poi le recensioni non sono tanto, sono sponsorizzazioni, ecco. Ecco, non so, allora, se volessimo trovare un po' un vademecum per i nostri ascoltatori per cercare di svelare qual è il sistema di incentivi che muove le persone, no? Quali domande potrebbero farsi tra sé e sé, perché fondamentalmente di quello si tratta.
Allora, le abbiamo elencate poco fa, e quindi il primo passo da effettuare è quello di scovare il reale incentivo che muove una determinata azione, quindi non limitarsi al primo aspetto che vediamo, ma come negli esempi che abbiamo fatto durante tutto il podcast, vedere, arrivare a fondo e capire qual è l'incentivo che muove. Quindi ecco, se la piattaforma è gratuita, come guadagna, qual è l'incentivo che spinge a far sì che io investa tramite loro? Quando vedo magari, ecco, il giornale finanziario con titoli sensazionalistici e di panico, qual è l'incentivo che effettivamente muove quel giornale a scrivere magari titoli clickbait o notizie spaventose che attirano la mia attenzione, e così via. Quindi il primo aspetto è cercare il vero incentivo.
Perdoni Lore, che cosa ci guadagna questa persona, questa istituzione, questa azienda? Come ci guadagna nel dirmi quella cosa lì?
Esatto, non necessariamente sarà un incentivo di carattere finanziario. Ora noi ci siamo principalmente concentrati su quello perché appunto è il tema e l'argomento di cui ci occupiamo, ma altri incentivi possono essere fama, ego, ricerca di attenzione, sono molti gli aspetti che effettivamente guidano il comportamento umano, ecco, non riduciamo solo ai soldi. E oltre a ciò, appunto, riprendendo questo riepilogo, il secondo aspetto da considerare è quanti passaggi devo effettuare per comprendere questo incentivo. E se qualcuno mi sta nascondendo, celando, rendendo difficile la comprensione del suo vero incentivo, perché lo sta facendo? Ecco, anche qui deve salire un campanello d'allarme. E effettuata questa analisi, quello che devo chiedere è: qual è invece il mio incentivo? E dopo aver fatto questa valutazione, è in linea con l'incentivo della persona terza con cui mi sto interfacciando, o dell'intermediario, o di chiunque esso sia? Ponendosi queste domande, che magari all'inizio possono sembrare anche un po' macchinose e schematiche, si svilupperà un processo di pensiero però decisamente migliore e più evoluto per agire secondo il proprio interesse. Dal punto di vista finanziario si tratta di una risorsa fondamentale, ecco. Più grandi investitori, imprenditori hanno compreso e padroneggiato in maniera migliore degli altri, e questa è stata una delle chiavi del loro successo.
Esatto, un po' il consiglio è quello di sviluppare un filtro anticazzate. Adesso Lorenzo è molto più abile retoricamente di me, però fondamentalmente di quello si tratta, ecco. Bene Lore, direi che per questa puntata abbiamo snocciolato a sufficienza il sistema un po' che degli incentivi che anima il mondo finanziario, e non anche siamo sbordati sul mondo dei social e degli influencer a tema finanza personale, investimenti, trading, eccetera eccetera. È stata buona la prima, non so, che dici?
Attenderemo i feedback del pubblico, ma dai, siamo soddisfatti, ecco.
Esatto, siamo soddisfatti di noi, cercheremo di bissare il prima possibile. Fateci sapere se questa nuova accoppiata vi è piaciuta. Una buona serata a tutti, ciao Lore, grazie e alla prossima.
Ciao Andrea, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.